Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti in un nuovo episodio di Tittle Tales. Oggi sono qui con voi per parlare di un autore molto conosciuto, Italo Calvino. Italo Calvino nasce a Santiago de Las Vegas, a Cuba, nel 1923, morirà a Siena nel 1985. Per parlare di Italo Calvino ho deciso di prendere spunto dalla pagina di Wikipedia che parla dell'autore stesso. Quindi niente, se siete pronti, iniziamo a conoscerlo. Narratore tra i più significativi del Novecento italiano, nella costellazione letteraria disegnata dalle sue numerose opere, si ibridano compiutamente vocazioni e temi diversi, dall'impronta neorealistica degli scritti iniziali a quella allegorico-fiabesca della produzione più matura. Nella sua prosa, dove si rivela spregiudicato sperimentatore di linguaggi e generi, alla lucidità della descrizione analitica fanno da costante contrappunto il lirismo e l'ironia. Sostanziati da una riflessione profonda e disingannata sul senso ultimo dell'esistenza umana. Italo è figlio di Mario e partecipò alla Resistenza in gioventù. Svolse poi una regolare attività di consulente editoriale, collaborò a vari giornali e riviste e diresse con Vittorini il Menabò della letteratura. Visse lungamente a Parigi e fin dal suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, ispirato alla Resistenza, e da racconti di Ultimo viene il corvo, è evidente come la tendenza al realismo e quella al fantastico siano in lui complementari, nutrite dallo stesso repertorio di letture avventurose e rigorosamente giocate intorno al nucleo generativo della pura narratività. Insomma, Italo Calvino era proprio un cantastorie. Nell'alternarsi così del registro realistico e di quello fantastico si deve riconoscere la stessa lucida vocazione sperimentale, capace di riconquistare alla letteratura l'antico senso di esperienza totale e di frontiera della conoscenza, attraverso l'assunzione di temi scientifici e la percezione del loro altissimo tenore fantastico. Si è potuto parlare quindi di fantascienza a proposito dei sondaggi tentati con le cosmicomiche nel 1965 e T con Zero nel 1967, ma nessuna etichetta che non contempli il confronto con le più avanzate ipotesi di mediazione tra la cultura scientifica e quella letteraria può dar conto della ricerca successiva dello scrittore, per la quale l'opera dell'argentino Jorge Luis Borges costituisce un punto di riferimento privilegiato e non comunque un modello, e dalla quale è ormai inseparabile un'esemplare produzione saggistica. Una fase ulteriore della stessa ricerca è rappresentata da Palomar, scritto nel 1983, in cui un più aperto scetticismo dello scrittore tende a tradursi in una specie di inattendibile sistema, mentre il narrare viene scomposto nelle sue funzioni elementari, rappresentate da 27 brevi testi che intessono una virtuosistica organicità di un romanzo. Calvino ha anche curato una raccolta di fiabe italiane, trascritte in lingua dai vari dialetti. Postumi sono apparsi i tre racconti di Sotto il sole giaguaro e i testi di 5 delle 6 conferenze che Calvino avrebbe dovuto tenere presso la Harvard University nel 1985-86, intitolati Lezioni americane, 6 proposte per il prossimo millennio. Oggi leggeremo alcuni racconti tratti dalla raccolta Gli amori difficili. È una raccolta molto particolare che ha soltanto un messaggio di fondo. L'amore vale sempre la pena. Il primo racconto di questa raccolta che andremo a leggere si chiama L'avventura di un bandito. L'importante era non farsi arrestare subito. Jim s'appiattì nel vano d'una porta. I poliziotti sembrava corressero diritto, invece a un tratto sentì i loro passi tornare indietro, voltare per il vicolo. Saltò via di corsa, a balzi leggeri. «Fermati o spariamo, Jim!»
«Ma va, bravo, spariamo!» pensava lui.
Ed era già fuori tiro, a grande spinte di piede sull'orlo dei gradini acciottolati, giù per le sbilenche vie della città vecchia. Sopra la fontana saltò la ringhiera della rampa, poi fu sotto l'arcata che ingigantiva il battere dei passi. Tutto il giro che gli veniva in mente era da scartare. Non Lola, non Nilde, non René. Tra poco quelli sarebbero stati dappertutto a bussare alle porte. Era una notte tenera, con nuvole così chiare che sarebbero andate bene anche di giorno sopra gli archi campati alti sui vicoli. A sboccare nelle vie larghe della città nuova, Mario Albanesi, detto Jim Bolero, frenò un po' il suo brivio, rincalzò dietro le orecchie le filze di capelli che gli erano cadute sulle tempie. Non si sentiva un passo. Traversò deciso e discreto, arrivò al portone dell'Armanda, salì. A quest'ora certo non aveva più nessuno e dormiva. Jim bussò con forza.
«Chi c'è?» fece dopo un po' una stizzosa voce di un uomo. «A quest'ora si dorme!»
Era Lilin.
«Apri un momento, Armanda, sono io, sono Jim!»
fa lui, non forte, ma deciso.
Armanda si rivolta nel letto.
«Oh, Jim, bello, adesso ti apro. C'è Jim!»
S'attacca al tirante a capo del letto che fa aprire la porta e tira. La porta scatta, docile. Jim va per il corridoio a mani in tasca, entra in camera. Nel grande letto d'Armanda il corpo di lei, dagli alti rilievi del lenzuolo, sembra lo occupi tutto. Sul guanciale la faccia senza trucco, sotto la frangetta nera, si lascia andare in borse e rughe. Più in là, come in una grinza della coperta a un lato del letto, c'è coricato suo marito Lilin e sembra voglia sprofondare nel guanciale con la sua piccola faccia bluastra per riacchiappare il sonno interrotto. Lilin deve aspettare che l'ultimo cliente se ne sia andato per potersi mettere a letto e smaltire il sonno di cui si carica nelle sue pigre giornate. Non c'è niente al mondo che Lilin sappia o voglia fare, basta che abbia da fumare, è tranquillo. Armanda non può dire che cosa Lilin le costi, tranne che per i pacchi di tabacco che brucia in capo ad un giorno. Esce con il suo pacco il mattino, si siede dal ciabattino, dal rigattiere, dal fumista, arrotola una cartina dopo l'altra e fuma, seduto su quegli sgabelletti da bottega, le lunghe mani lisce da ladro sui ginocchi, lo sguardo smorto, sentendo tutti come una spia, non mettendo quasi mai bocca nei discorsi se non per brevi frasi e inaspettati sorrisi storti e gialli. La sera, quando l'ultima bottega è chiusa, va alla degustazione e vuota un litro, brucia le sigarette che gli restano fin tanto che non tirano giù le saracinesche. Esce, sua moglie è ancora a far la ronda sul corso nella veste attillata, i piedi gonfi nelle scarpe strette. Lilin spunta da uno spigolo, le fa un sommesso fischio, qualche accenno di frase, per dirle che ormai è tardi, venga a letto. Lei, senza guardarlo, sul gradino del marciapiede come su una ribalta, il seno pressato nell'armatura d'elastico e fil di ferro, il corpo da vecchia in quella vestina da ragazza, con un nervoso muovere della borsetta tra le mani, un disegnare cerchi con i tacchi sul selciato, un canticchiere improvviso, gli risponde di no, che c'è gente che ancora passa, che lui vada via e aspetti. È la corte che si fanno così, tutte le notti. «E allora Jim?» fa Armanda, strabuzzando gli occhi. Lui ha già trovato delle sigarette sul comò e accende.
«Ho bisogno di passare la notte qui, stanotte».
E già si toglie la giacca, si sfila la cravatta. «Sì, Jim, vieni a letto. Tu va sul sofà, Lilin, su, Lilin, bello, togliti, lascia che si corichi Jim». Lilin resta un po' lì, come una pietra, poi si solleva emettendo un lamento senza parole articolate, scende dal letto, prende il suo cuscino, una coperta, il tabacco dal comodino, le cartine, i fiammiferi, il posacenere.
«Va, Lilin, bello, va!»
Si avvia piccolo e curvo sotto quel carico verso il sofà del corridoio. Jim si spoglia fumando, appende i suoi calzoni ben piegati, sistema la giacca su una sedia vicino al capezzale, porta le sigarette dal cassettone al comodino, i fiammiferi, un portacenere, entra in letto. Armanda spegne la luce dell'abat-jour e sospira. Jim fuma. Lilin dorme nel corridoio. Armanda si gira. Jim spegne nel posacenere. Bussano alla porta. Con una mano Jim già tocca la rivoltella nella tasca della giacca, con l'altra ha preso Armanda per un gomito. Che stia attenta. Il braccio d'Armanda è grasso e morbido, stanno un po' fermi così.
«Chiedi chi è, Lilin?» fa Armanda, piano.
Lilin sbuffa dal corridoio.
«Chi c'è?»
fa con male garbo.
«Ehi, Armanda, sono io, Angelo».
«Angelo chi?» fa lei.
Angelo e maresciallo, Armanda. Passavo di qui, ho pensato di salire. Puoi aprire un minuto? Jim è già uscito dal letto e fa segno di star zitti. Apre una porta, guarda nella toilette, prende la sedia coi suoi vestiti e la porta di là. Nessuno m'ha visto, sbrigalo presto, dice piano e si chiude nella toilette. Vieni Lilin bello, rimettiti a letto. Ale, Lilin. Armanda da coricata dirige gli spostamenti.
Allora Armanda, mi vuoi fare aspettare? Dice l'altro dalla porta.
Con calma Lilin raccatta coperta, guanciale, tabacco, fiammiferi, cartine, portacenere, torna a letto, si mette sotto e tira il lenzuolo sugli occhi.
Armanda s'attacca al tirante e apre la porta.
Entrò Soddu con la sua aria gualcita di vecchio agente in borghese, i baffetti grigi sulla faccia grassa.
«Vai a spasso fino a tardi, maresciallo», disse Armanda.
«Oh, facevo un giro, così», dice Soddu, «e m'è venuta voglia di farvi visita». «Cosa volevi?»
Soddu stava a capo del letto, s'asciugava il viso sudato nel fazzoletto.
«Niente, una visitina così. Novità?»
«Novità cosa?» fa Armanda.
«Per caso non avresti visto l'albanesi?» domanda Soddu. «Jim, perché? Cosa ha combinato?»
«Niente, ragazzi, gli volevamo chiedere una cosa».
«L'hai visto?» domanda Soddu ancora.
3 giorni fa», risponde l'Armanda.
«No, adesso», rimbecca Soddu.
«È 2 ore che dormo, maresciallo, ma perché vieni da me? Ma va dalle sue, Rosy, la Nilde, Lola».
«È inutile. Quando combina un guaio, gira al largo», risponde Soddu.
«Qua non è stato. Sarà per un'altra volta, maresciallo», fa Armanda.
«E beh, Armanda, chiedevo, vuol dire che sono contento di averti fatto una visita».
«Buonanotte, maresciallo».
«Buonanotte, eh».
Soddu si voltò, ma non se ne andava.
«Dicevo, ormai è mattina e non faccio altri giri. Tornare a mettermi in quella branda? Non ne ho cuore. Visto che ci sono, quasi avrei voglia di fermarmi, Armanda?»
«Maresciallo, sei sempre così bravo, ma a quest'ora, a dir la verità, ho finito di ricevere. È questo il fatto, maresciallo. Ognuno ha il suo orario».
«Armanda, hai un amico come me». Soddu già si toglieva la giacca, la maglietta.
«Tu sei bravo, maresciallo. Ci vedessimo domani sera», rispose l'Armanda.
Soddu continuava a spogliarsi.
«È per far venire mattina, capisci, Armanda? Allora, mi fai posto».
«Vuol dire che Lilin andrà sul sofà?» «Sul Lilin. Dai, Lilin bello, va via».
Lilin mosse le lunghe mani in aria, cercò il tabacco sul tavolino, si tirò su mugolando, uscì dal letto senza quasi aprire gli occhi, prese il guanciale, la coperta, le cartine, i fiammiferi. «Vai, Lilin bello», andò via trascinando la coperta per il corridoio. Soddu si rigirava già tra le lenzuola. Di là Jim guardava dai vetri del finestrino il cielo diventare verde. Aveva dimenticato le sigarette sul comodino. Questo era il guaio. E adesso quell'altro si metteva a letto e lui doveva restare rinchiuso fino a giorno tra quel bidet e quelle scatole di borotalco, senza poter fumare. S'era rivestito in silenzio, s'era pettinato a puntino, guardandosi nello specchio del lavabo, oltre la siepe di profumi, colliri e perette, medicine e insetticidi che guarniva la mensola. Lesse qualche etichetta alla luce del finestrino, rubò una scatola di pastiglie, poi continuò il giro della toilette. Non c'erano molte scoperte da fare, panni in un catino, altri stesi. Si mise a provare i rubinetti del bidet,
L'acqua schizzò con rumore.
E se Soddu sentiva?
Al diavolo, Soddu e la galera. Jim era annoiato, tornò al lavabo, si profumò di colonia la giacca, si mise della brillantina. Certo, se non l'arrestavano oggi, l'arrestavano domani, ma la flagranza non c'era. Se tutto andava bene, lo mandavano fuori subito. Aspettare lì ancora 2-3 ore senza sigarette in quello sgabuzzino? Ma chi glielo faceva fare? Certo, l'avrebbero messo fuori subito.
Aperse un armadio. Cigolò.
Al diavolo l'armadio e tutto il resto. Dentro c'erano vestiti da Armanda appesi. Jim mise la sua rivoltella in tasca a una pelliccia. Passerò a prenderla, pensò. Tanto questa fino all'inverno non la mette.
Tirò fuori la mano bianca di naftalina.
Meglio non sitarla, e rise. Andò ancora a lavarsi le mani, poi le salviette d'Armanda gli facevano senso e s'asciugò in un cappotto dell'armadio. Soddu, coricato, che aveva sentito rumore in di là, posò una mano su Armanda.
«Che c'è?»
Lei gli si voltò addosso, gli girò il suo braccio grande e molle intorno a capo.
«Niente, che vuoi che sia?»
Soddu non voleva liberarsi, pure sentiva muovere di là e chiedeva, come giocando,
«Che c'è? Che c'è?»
Jim aprì la porta. «Andiamo, maresciallo, non farlo scemo, arrestami!» Soddu allungò la mano alla rivoltella nella giacca appesa, ma senza scostarsi da Armanda. «Chi va là?»
«Jim Bolero!»
«Alto le mani!» fece il maresciallo.
«Sono disarmato, maresciallo, non fare lo scemo!»
«Mi costituisco!» Era in piedi, a capo del letto, con la giacca sulle spalle e le mani alte a mezz'aria.
«Oh, Jim!» fece l'Armanda.
«Tra qualche giorno ripasso a trovarti, Anda!» fece Jim. Soddu s'alzava lamentandosi, si infilava i calzoni.
«Maledetto servizio, non puoi mai stare in pace!»
Jim prese le sigarette dal comodino, accese, mise il pacchetto in tasca.
«Fammi fumare, Jim!»
disse Armanda e si protese alzando il molle petto. Jim le mise una sigaretta in bocca, le accese e aiutò Soddu a rimettersi la giacca.
«Andiamo, marescià!»
«Vuol dire che sarà per un'altra volta, Armanda!» fece Soddu.
«Arrivederci, Angelo!»
lei disse.
«Arrivederci, né, Armanda!»
disse ancora Soddu.
«Ciao, Jim!»
Andarono. Nel corridoio Lilin dormiva abbracciato al ciglio dello sfiancato sofà. Non si mosse neanche. Armanda fumava seduta nel gran letto. Spense l'abat-jour perché una luce grigia entrava già nella camera.
«Lilin!» chiamò.
«Vieni, Lilin, vieni a letto, su, Lilin bello, vieni!» Lilin già raccoglieva il guanciale e il portacenere. Il prossimo racconto, tratto dagli amori difficili, è intitolato L'avventura di un miope. Amilcare Carruga era ancora giovane, non sprovvisto di risorse, senza esagerate ambizioni materiali o spirituali. Nulla gli impediva, dunque, di godere la vita. Eppure s'accorse che da un po' di tempo questa vita per lui andava, impercettibilmente, perdendo sapore. Cose da niente, come per esempio il guardare le donne per strada. Una volta usava a buttare loro gli occhi addosso, avido. Adesso magari faceva istintivamente per guardarle, ma subito gli pareva che scorressero via come un vento, senza dargli nessuna sensazione. E allora abbassava indifferente le palpebre. Le città nuove una volta lo esaltavano. Viaggiava spesso, essendo nel commercio. Adesso ne avvertiva solo il fastidio, la confusione e il disorientamento. Prima la sera usava, vivendo da solo, andare sempre al cinema. Ci si divertiva qualunque spettacolo ci fosse, che ci va tutte le sere è come se vedesse un unico grande film in continuazione. Conosce tutti gli attori, anche le macchiette e i generici, e già questo di riconoscerli ogni volta è divertente.
Ebbene, anche al cinema adesso tutte queste facce gli parevano diventate scialbe, piatte, anonime. S'annoiava. Alla fine capì. Era lui che era miope. L'oculista gli ordinò un paio d'occhiali. Da quel momento la sua vita cambiò, divenne 100 volte più ricca di interesse di prima. Già l'inforcare gli occhiali era ogni volta un'emozione. Si trovava, mettiamo, a una fermata del tram e lo prendeva la tristezza che tutto, persone e oggetti intorno, fosse così generico, banale, logoro d'essere com'era. E lui lì ad annaspare in mezzo a un molle mondo di forme e di colori quasi sfatti. Si metteva gli occhiali per leggere il numero d'un tram che arrivava. E allora tutto cambiava. Le cose più qualsiasi, anche un palo della corrente, si disegnavano con tanti minuti particolari, con linee così nitide, le facce sconosciute si riempivano ognuna di segnetti, puntini della barba, brufolini, sfumature dell'espressione che prima non si sospettavano, e i vestiti si capiva di che stoffa erano fatti, si indovinava il tessuto, si spiava il logoro degli orli. Guardare diventava un divertimento, uno spettacolo. Non il guardare una cosa o l'altra, guardare. Così Amilcare Carruga dimenticava di badare ai numeri del tram, perdeva una corsa dopo l'altra oppure saliva su un tram sbagliato. Vedeva una quantità tale di cose che era come se non vedesse più nulla. Dovette a poco farci l'abitudine, imparare da capo quello che era inutile guardare e quel che era necessario. Le donne poi che incontrava per strada e che già gli si erano ridotte a impalpabili ombre sfocate, adesso il poterle vedere con l'esatto gioco di pieni e vuoti che fanno i loro corpi muovendosi dentro le vesti e valutare la freschezza della pelle e il calore contenuto nello sguardo non più soltanto gli pareva un vederle, ma già addirittura un possederle. Stava magari camminando senza occhiali, non li metteva sempre per non affaticarsi inutilmente, solo se doveva guardare lontano. Ed ecco che avanti sul marciapiede gli si profilava una veste di colore vivace. Con un gesto già automatico Amilcare aveva subito estratto gli occhiali di tasca e se li era calati sul naso. Questa indiscriminata cupidigia di sensazioni era spesso punita. Magari era una vecchia. Amilcare Carruga diventò più cauto e alle volte una donna che avanzava gli pareva ai colori all'incedere troppo modesta e insignificante da non prendersi in considerazione. Non metteva gli occhiali, ma quando poi arrivavano a sfiorarsi, s'accorgeva che c'era invece in lei qualcosa che lo attraeva fortemente. Chissà che cosa. E gli pareva di cogliere in quell'attimo uno sguardo di lei come d'attesa, forse lo sguardo che lei già dal suo primo apparire gli aveva tenuto addosso e lui non se n'era accorto. Ma ormai era tardi, era sparita al crocicchio, era salita sull'autobus, era lontana oltre il semaforo e lui non avrebbe più saputo riconoscerla. Così, attraverso la necessità degli occhiali, andava lentamente imparando a vivere. Ma il mondo più nuovo che gli aprivano gli occhiali era quello della notte. La città notturna, già avvolta di informi nubi di buio e di chiarori colorati, ora rivelava partizioni esatte, rilievi, prospettive. Le luci avevano contorni precisi, le scritte al neon, prima immerse in un alone indistinto, ora scandivano lettera da lettera. Il bello della notte era però che quel margine di indeterminatezza che le lenti alla luce del giorno fugavano, qui permeava. Ad Amilcare Carruga veniva il desiderio di mettersi gli occhiali e poi s'accorgeva che li aveva già. Il senso della pienezza non pareggiava mai la spinta dell'insoddisfazione. L'oscurità era un terriccio senza fondo in cui egli non era mai stanco di scavare. Di sulle vie, sopra le case pezzate, di finestre gialle finalmente quadre, alzava gli occhi verso il cielo stellato e scopriva che le stelle non erano spiaccicate sul fondo del cielo come uova rotte, ma erano trafitture acutissime di luce che aprivano attorno a sé infinite lontananze. Queste nuove preoccupazioni sulla realtà del mondo esterno non erano disgiunte dalle preoccupazioni su ciò che lui stesso era, dovute sempre all'uso degli occhiali. Amilcare Carruga non dava molta importanza a se stesso, però come talvolta succede proprio alle persone più modeste, era oltremodo affezionato alla sua maniera d'essere. Ora, il passaggio dalla categoria degli uomini senza occhiali a quella degli uomini con gli occhiali sembra niente, ma è un salto grosso.
Si pensi che quando uno che non ti conosce cerca di definirti, la prima cosa che dice è «uno con gli occhiali». Così quel particolare accessorio, che 15 giorni fa ti era completamente estraneo, diventa il primo tuo attributo. Si identifica con la tua essenza stessa. Ad Amilcare, scioccamente se vogliamo, diventare così di punto in bianco «uno con gli occhiali» un po' seccava. Ma non è tanto questo, è che basta che cominci a insinuarti il dubbio che tutto ciò che ti riguarda è puramente accidentale, passibile di trasformazione e che potresti essere completamente diverso e non importerebbe nulla, ed ecco che per questa via si arriva a pensare che se ci fossi o non ci fossi sarebbe tutto lo stesso, e di qui il passo che porta alla disperazione breve. Quindi Amilcare, dovendo scegliere un tipo di montatura, istintivamente optò per una di quelle più sottili, minimizzatrici, nient'altro che un paio di esili stanghette argentee che sorreggono dal di sopra delle nude lenti e con un ponticello le collegano sul setto nasale. Così andò avanti per un poco. Poi si accorse che non era facile. Se inavvertitamente gli succedeva di vedersi allo specchio con gli occhiali, provava una viva antipatia per la sua faccia, come se fosse la faccia tipica di una categoria di persone a lui estranea. Erano proprio quegli occhiali così discreti, leggeri, quasi femminei, a farlo parere più che mai uno con gli occhiali. Uno che non avesse fatto altro che portare occhiali in vita sua, tanto che ormai non ci si accorge neanche più che li abbia. Entravano quegli occhiali a far parte della sua fisionomia, si amalgamavano i suoi lineamenti e così veniva attenuato ogni naturale contrasto tra ciò che era la sua faccia, una faccia qualsiasi, ma pur sempre una faccia, e quel che era un oggetto estraneo, un prodotto dell'industria. Non li amava e quindi non tardarono a cascare e a rompersi. Ne comprò un altro paio, stavolta orientò la sua scelta in senso opposto, ne prese un paio con la montatura di plastica nera, una cornice larga a due dita, certi spigoli a cerniera che sporgevano dagli zigomi come paraocchi da cavallo, certe stanghette pesanti da piegare il padiglione delle orecchie. Era una specie di mascherina che gli nascondeva mezza faccia, però lì sotto lui si sentiva se stesso. Non c'era dubbio che lui fosse una cosa e gli occhiali un'altra, completamente separata. Era chiaro che solo occasionalmente lui portava gli occhiali e che, senza occhiali, era un uomo completamente diverso. Ritornò, per quel tanto che la sua natura glielo consentiva, felice. Gli capitò in quel tempo di recarsi per certi affari a V. Era V la città natale di Amilcare e Carruga, e là egli aveva trascorso tutta la sua giovinezza. L'aveva lasciata però già da 10 anni, e i suoi ritorni a V erano stati sempre più passeggeri e sporadici, e ormai erano passati diversi anni senza che vi mettesse piede. Si sa com'è quando ci si stacca da un ambiente in cui si è vissuto a lungo. A tornarci a lunghi intervalli ci si ritrova spaesati. Sembra che quei marciapiedi, quegli amici, quei discorsi di caffè o sono tutto o non possono più essere niente. O li si segue giorno per giorno oppure non ci si riesce più ad entrare. E il pensiero di rifarsi vivo dopo troppo tempo dà come un rimorso e lo si scaccia. Così a poco Amilcare non aveva più cercato le occasioni per tornare a V, poi se occasioni ci potevano essere le aveva lasciate cadere e alla fine le aveva addirittura evitate. Ma negli ultimi tempi, in questo atteggiamento negativo verso la sua città natale, entrava, oltre allo stato d'animo definito orora, anche quel senso di disamore generale che l'aveva preso e che aveva in seguito identificato col progredire della sua miopia. Tant'è vero che adesso, trovandosi per via degli occhiali in nuove condizioni di spirito, ecco che la prima occasione di recarsi a V, egli l'aveva colta al balzo e ci andava. V gli apparve sotto tutt'altra luce di quando c'era stato le ultime volte, ma non per i cambiamenti. Cioè, sì, la città era molto mutata, costruzioni nuove da tutte le parti, negozi e caffè, cinema, tutt'altri da prima, la gioventù, chi la conosce, è un traffico il doppio di una volta. Però tutto questo nuovo non faceva che accentuare e rendere più riconoscibile il vecchio. Insomma, Amilcare Carruga, per la prima volta, riusciva a vedere la città con gli occhi di quando era ragazzo, come se l'avesse lasciata il giorno prima. Con gli occhiali vedeva una infinità di particolari insignificanti, per esempio una certa finestra, una certa ringhiera, ossia aveva la coscienza di vederli, di sceglierli in mezzo a tutto il resto. mentre una volta li vedeva e basta. Per non dire dei visi, un giornalaio, un avvocato, alcuni invecchiati, degli altri tali e quali. Parenti veri e propri, a V, Amilcare Carruga non ne aveva più e il gruppo degli amici più stretti, anche quello si era da tempo disperso. Però di conoscenti ne aveva a non finire e non sarebbe stato possibile altrimenti in una cittadina così piccola, quale era stata fino ai tempi in cui lui vi abitava, dove si può dire si conoscessero tutti, almeno di vista. Ora la popolazione era molto aumentata, c'era stata anche lì, come dappertutto nei centri privilegiati del settentrione, una certa immigrazione di meridionali, la maggioranza delle facce che Amilcare incontrava erano disconosciuti. Ma appunto per questo aveva la soddisfazione di distinguere alla prima occhiata i vecchi abitanti e gli venivano alla mente episodi, relazioni e soprannomi. V era una di quelle città provinciali in cui vigeva l'abitudine del passeggio alla sera per la via principale e in quanto a quello nulla era cambiato dai tempi di Amilcare a oggi. Dei due marciapiedi, come succede sempre in questi casi, uno era affollato da un flusso ininterrotto di persone e l'altro meno. Ai loro tempi, Amilcare e i suoi amici, per una specie di anticonformismo, passeggiavano sempre sul marciapiede meno frequentato e di lì lanciavano occhiate e saluti a motti alle ragazze che passavano sull'altro. Egli adesso si sentiva come allora, anzi con un'eccitazione maggiore, e prese ad andare per il suo vecchio marciapiede guardando tutta la gente che passava. Incontrare persone note stavolta non gli dava disagio ma divertimento e s'affrettava a salutarle. Con qualcuno gli sarebbe piaciuto anche fermarsi a scambiare due parole, ma la strada principale di V era fatta in un modo, con i marciapiedi così stretti, la gente fitta che spingeva avanti e per di più adesso la circolazione dei veicoli molto aumentata che non si poteva più, come una volta, camminare anche un po' in mezzo alla strada e traversare dove si voleva. Insomma, il passeggio si svolgeva o troppo in fretta o troppo piano, senza libertà di movimenti. Amilcare doveva seguire la corrente o risalirla a fatica. E quando intravedeva una faccia conosciuta, aveva appena il tempo di lanciarle un cenno di saluto prima che sparisse e non riusciva neppure a capire se era stato visto o no. Ecco che si imbatté in Corrado Strazza, suo compagno di scuola e di biliardo per molti anni. Amilcare gli sorrise e fece anche un ampio cenno con la mano. Corrado Strazza veniva avanti con lo sguardo su di lui, ma era come uno sguardo che lo passasse da parte a parte, senza fermarsi, e continuò la sua strada. Possibile che non l'avesse riconosciuto? Era passato del tempo, ma Amilcare Carruga sapeva bene di non essere molto cambiato. S'era fino ad allora tenuto al riparo dalla pinguedine come dalla calvizie e la sua fisionomia non aveva subito grosse alterazioni. Ecco il professor Cavanna. Amilcare gli fece un saluto deferente con un piccolo inchino. Il professore da principio accennò a rispondere istintivamente e poi si fermò e si guardò intorno, come a cercare qualcun altro. Il professor Cavanna, che era famoso come fisionomista perché di tutte le sue numerose scolaresche ricordava facce, nomi e cognomi e anche i voti trimestrali. Finalmente Ciccio Corba, l'allenatore della squadra di calcio, rispose al saluto di Amilcare. Però subito dopo sbatté gli occhi e si mise a fischiettare, come accorgendosi di aver intercettato per sbaglio il saluto di uno sconosciuto, rivolto a chissà chi. Amilcare capì che nessuno l'avrebbe riconosciuto. Gli occhiali che gli rendevano visibile il resto del mondo, quegli occhiali dall'enorme montatura nera, rendevano invisibile lui. Chi avrebbe mai pensato che dietro quella specie di maschera c'era proprio Amilcare Carruga, da tanto tempo lontano da V, che nessuno s'aspettava di incontrare da un momento all'altro? Era appena giunto a formulare mentalmente queste conclusioni quando apparve Isa Maria Bietti. Era con un'amica, passeggiavano guardando le vetrine, Amilcare le si parò proprio davanti. Stava per dire Isa Maria, ma gli mancò la voce in gola. Isa Maria Bietti lo scostò con un gomito. Disse all'amica, ma è così che si portano ora? E andò avanti. Neanche Isa Maria Bietti l'aveva riconosciuto. Comprese tutto a un tratto che era solo per Isa Maria Bietti che era tornato. Che solo per Isa Maria Bietti si era voluto staccare da V ed era stato lontano tanti anni che tutto nella sua vita, tutto al mondo era soltanto per Isa Maria Bietti. Adesso finalmente lui la rivedeva, i loro sguardi si rincontravano e Isa Maria Bietti non lo riconosceva. Tanta era stata la sua emozione che non s'era accorto che lei era cambiata, ingrassata, invecchiata. Se aveva l'attrattiva d'una volta o meno o più, niente aveva visto se non che quella era Isa Maria Bietti e che Isa Maria Bietti non l'aveva visto. Era giunto al termine del tratto di strada battuto dal passeggio. Qui la gente, all'angolo della gelateria o un isolato più là, all'edicola, girava e ripercorreva il marciapiede in senso inverso. Anche Amilcare Carruga girò. S'era tolto gli occhiali. Adesso il mondo era tornato quella nuvola in sapore e lui annaspava con gli occhi strabuzzati e non tirava a galla a niente. Non che non riuscisse a riconoscere nessuno. Nei punti meglio illuminati era sempre un pelo dall'identificare qualche faccia, ma un margine di dubbio che non fosse colui che credeva restava sempre. E poi, insomma, chi fosse o chi non fosse non gli importava più di tanto. Qualcuno fece un cenno, un saluto, poteva darsi che salutasse lui, ma Amilcare non capì bene chi era. Anche altri due passando salutarono, lui fece per rispondere, ma non aveva idea di chi fossero. Uno dall'altro marciapiede gli lanciò un «Ciao Carru!». Dalla voce poteva essere un certo Stelvi. Con soddisfazione Amilcare s'accorse che lo riconoscevano, che si ricordavano di lui. Una soddisfazione relativa perché lui non li vedeva neanche, oppure non riusciva a riconoscerli. Erano persone che gli si confondevano nella memoria una con l'altra, persone che in fondo gli erano piuttosto indifferenti. «Buonasera», diceva ogni tanto, quando si accorgeva d'un cenno, d'un movimento del capo. Ecco, quello che l'aveva salutato ora doveva essere o Bellintusi, o Carretti, o Strazza. Se era Strazza gli sarebbe magari piaciuto fermarsi un po' con lui a parlare. Ma ormai aveva risposto al suo saluto così in fretta, ripensandoci era naturale che i loro rapporti fossero solo così, di convenzionali frettolosi saluti. Il suo girare gli occhi intorno però era chiaro che aveva uno scopo. Rintracciare Isa Maria Bietti. Aveva un cappotto rosso, perciò la si poteva avvistare da distante. Per un po' Amilcare seguì un cappotto rosso, ma quando riuscì a sorpassarlo vide che non era lei. E intanto altri due cappotti rossi erano passati in senso contrario. Quell'anno andavano molto i cappotti rossi da mezza stagione. Prima con lo stesso cappotto, per esempio, aveva visto Gigina, quella dei tabacchi. Una col cappotto rosso adesso lo salutò per prima e Amilcare rispose freddo freddo perché era certamente Gigina, quella dei tabacchi. Poi gli venne il dubbio che non di Gigina, quella dei tabacchi, si fosse trattato, ma proprio di Isa Maria Bietti. Ma com'era possibile scambiare Isa Maria Bietti per Gigina? Amilcare tornò sui suoi passi per sincerarsi. Incontrò Gigina, questa era lei, non c'era dubbio, ma se veniva in qua adesso non poteva essere lei che aveva fatto tutto il giro oppure aveva fatto un giro più corto. Non capiva più niente. Se Isa Maria l'aveva salutato e lui l'aveva risposto freddo freddo, tutto quel viaggio, tutta quell'attesa, tutti quegli anni passati erano inutili. Amilcare andava avanti e indietro per quei marciapiedi, un po' mettendosi gli occhiali, un po' togliendoseli, un po' salutando tutti e un po' ricevendo saluti da nebbiosi e anonimi fantasmi. Dopo l'altro estremo del passeggio, la strada s'allungava ancora e s'era presto fuori dalla città. C'era una fila d'alberi, un fosso, di là una siepe e i campi. A suoi tempi la sera là ci si arrivava con la ragazza a braccetto, che aveva una ragazza, oppure se si era soli ci si andava per stare più soli, a sedersi su una panca e a sentir cantare i grilli. Amilcare Carruga continuò da quella parte. Ora la città si estendeva un po' oltre, ma non tanto. C'era la panca, il fosso, i grilli come prima. Amilcare Carruga si sedette. Di tutto il paesaggio la notte lasciava in piedi solo delle gran fasce d'ombra. Gli occhiali a mettersi e a toglierseli lì era proprio lo stesso. Amilcare Carruga capiva che forse quell'esaltazione degli occhiali nuovi era stata l'ultima della sua vita e adesso era finita. Siamo giunti ora alla terza e ultima storia di oggi, intitolata L'avventura di due sposi. L'operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle 6. Per rincasare aveva un lungo tragitto che compiva in bicicletta nella bella stagione
in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le 6:15 e le 7, cioè alle volte un po' prima, alle volte un po' dopo che suonasse la sveglia della moglie, Elide. Spesso i due rumori, il suono della sveglia e il passo di lui che entrava, si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendola in fondo al sonno. Il sonno compatto della mattina presto che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo, col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli sugli occhi. E appariva così in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che si portava con sé sul lavoro. Il portavivande e il termos li posava sull'acquaio. Aveva già acceso il fornello, aveva messo sul caffè. Appena lui la guardava, a Elide veniva da passarsi una mano sui capelli, da spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po' di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa. Sempre così in disordine, con la faccia mezza addormentata. Quando due hanno dormito insieme è un'altra cosa. Ci si ritrova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stesso sonno, separi. Alle volte invece era lui che entrava in camera a destarla, con la tazzina del caffè, un minuto prima che la sveglia suonasse. Allora tutto era più naturale. La smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dolcezza pigra. Le braccia che s'alzavano per stirarsi, nude, finivano per cingere il collo di lui. S'abbracciavano. Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile. A sentirselo vicino, lei capiva il tempo che faceva. Se pioveva o faceva nebbia, o c'era neve, a seconda di com'era umido e freddo. Ma gli diceva lo stesso: che tempo fa? E lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, passando in rassegna gli inconvenienti che gli erano occorsi, cominciando dalla fine. Il percorso in bici, il tempo trovato uscendo di fabbrica, diverso da quello di quando c'era entrato la sera prima, e le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto, e così via. A quell'ora la casa era sempre un poco scaldata, ma Elide si era tutta spogliata, un po' rabbrividendo, e si lavava nello stanzino da bagno. Dietro veniva lui, più con calma, si spogliava e si lavava anche lui, lentamente. Si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Così, stando tutte e due intorno allo stesso lavabo, mezzi nudi, un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio, e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza. Alle volte, magari aiutandosi a vicenda a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. Ma tutto a un tratto Elide: Dio, che ora è già! E correva a infilarsi tra le calze, la gonna, tutto in fretta, in piedi e con la spazzola che già andava su e giù per i capelli, e sporgeva il viso allo specchio del comò, con le mollette strette tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta e la guardava stando in piedi fumando, e ogni volta pareva un po' impacciato di dover star lì senza poter far nulla. Elide era pronta, infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio, apriva la porta e già la si sentiva correre giù per le scale. Arturo restava solo, seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini e quando non la sentiva più continuava a seguirla col pensiero, quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede fino alla fermata del tram. Il tram lo sentiva bene invece stridere, fermarsi, lo sbattere della pedana ogni persona che saliva. Ecco, l'ha preso, pensava, e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla d'operai e operaie sull'11 che la portava in fabbrica, come tutti i giorni. Spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla finestra, faceva buio, entrava in letto. Il letto era come l'aveva lasciato Elide alzandosi, ma dalla parte sua di Arturo era quasi intatto, come fosse stato rifatto allora. Lui si coricava dalla propria parte per bene, ma dopo allungava una gamba in là, dove era rimasto il calore di sua moglie. Poi ci allungava anche l'altra gamba e così a poco si spostava tutto dalla parte di Elide, in quella nicchia di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei, e affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo, e s'addormentava.
Quando Elide tornava la sera, Arturo già da un po' girava per le stanze. Aveva acceso la stufa, messo qualcosa a cuocere. Certi lavori li faceva lui in quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po', anche mettere a bagno la roba da lavare. Elide poi trovava tutto mal fatto, ma lui, a dir la verità, non ci metteva nessun impegno in più. Quello che lui faceva era solo una specie di rituale, per aspettare lei. Quasi un venirle incontro pur restando tra le pareti di casa. Mentre fuori si accendevano le luci, lei passava per le botteghe in mezzo a quell'animazione fuori tempo dei quartieri dove ci sono tante donne che fanno la spesa la sera. Alla fine sentiva il passo per la scala. Tutto diverso da quello della mattina. Adesso appesantito, perché Elide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica della spesa. Arturo usciva sul pianerottolo, le prendeva di mano la sporta, entravano parlando. Lei si buttava su una sedia in cucina senza togliersi il cappotto, tanto che lui le levava la roba dalla sporta. Poi, su, diamoci un addrizzo, lei diceva. E s'alzava, si toglieva il cappotto, si metteva in veste da casa. Cominciavano a preparare da mangiare, cena per tutte e due, poi la merenda che si portava lui in fabbrica per l'intervallo dell'una della notte, la colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l'indomani e quella da lasciare pronta per quando lui l'indomani si sarebbe svegliato. Lei un po' sfaccendava, un po' si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare. Invece lui era l'ora in cui era riposato, si dava attorno, anzi voleva far tutto lui, ma sempre un po' distratto, con la testa già data ad altro. In quei momenti lì alle volte arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche parola brutta, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più consolazione. Invece lui, dopo il primo entusiasmo, perché lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa, fissato nel pensiero di far presto perché doveva andare. Apparecchiata tavola, messa tutta la roba pronta, a portata di mano per non doversi più alzare, allora c'era il momento dello struggimento, che li pigliava tutti e due, d'avere così poco tempo per stare insieme, e quasi non riuscivano a portarsi il cucchiaio alla bocca, dalla voglia che avevano di star lì a tenersi per mano. Ma non era ancora passato tutto il caffè, e già lui era dietro la bicicletta a vedere se ogni cosa fosse in ordine. S'abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com'era morbida e tiepida la sua sposa, ma si caricava sulla spalla la canna della bici e scendeva attento le scale. Elide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito, scuotendo il capo. Ora lui correva le strade buie, fra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro. Elide andava a letto, spegneva la luce. Dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito per cercare il calore di lui. Ma ogni volta s'accorgeva che dove dormiva lei era più caldo, segno che anche Arturo aveva dormito lì, e ne provava una gran tenerezza. Questo era un assaggio degli amori difficili di Italo Calvino. Io adoro questa raccolta di racconti, ogni volta scaldano il cuore e fanno sorridere tantissimo. Spero siano piaciuti anche a voi quelli che ho selezionato e che vi ho portato a conoscere. Noi ci sentiamo al prossimo episodio, grazie ancora per essere passati di qui, ciao!